Le forze di Babò resistono all'assedio e rispondono con le armi pesanti. Hanno anche attaccato la residenza dell'ambasciatore francese con alcuni razzi, pronta la rappresaglia dei soldati francesi della forza Licorne presenti nella città, che hanno distrutto un veicolo blindato delle forze pro-Babò. Da parte sua, Human Rights Watch accusa sia le milizie del presidente uscente che quelle del presidente eletto, Ouattara, di aver compiuto massacri indiscriminati contro la popolazione civile. Centinaia di persone, compresi donne e bambini, sarebbero stati uccisi, interi villaggi bruciati. Tutto questo mentre continua il dramma umanitario di centinaia di migliaia di sfollati in fuga dalle violenze. L'ONU ha lanciato un appello per l'apertura di corridoi umanitari. Ieri, intanto, è rientrato a Roma il cardinale Turkson, presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, che il Papa aveva inviato in Costa d'Avorio per una missione di pace e riconciliazione. Purtroppo non è riuscito a raggiungere il paese. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Nessun aereo poteva entrare in Costa d'Avorio. Anche il nunzio che doveva accogliermi non poteva neanche uscire perché la sua residenza è molto vicina a quella presidenziale. Quindi è successo che ho aspettato un po' in Ghana, in Accra, sperando che la situazione cambiasse un po', ma non ho avuto la buona fortuna di verificare questo cambiamento di situazione. Ho cercato pure di avere assistenza da ONU, perché ONU aveva sempre voli speciali, particolari da Accra, Costa d'Avorio. Ma ecco, come ho potuto verificare, ONU non voleva neanche correre questo rischio di portare una persona che non faceva parte della staff di ONU in questa situazione, diciamo, molto delicata e pericolosa. Quindi quel volo da parte di ONU non è stato possibile. Quindi questa è stata la situazione. C'è stato un curfew, l'aeroporto fu chiuso, quindi non è stato possibile entrare in Costa d'Avorio. Comunque telefonicamente ho potuto parlare sempre con il nunzio e con il presidente della conferenza episcopale ivoriana. E così abbiamo voluto un po' scambiare un po' della situazione, poter potuto seguire un po' tutto ciò che sta succedendo lì.
Quale messaggio voleva portare in Costa d'Avorio?
Quel messaggio è stato il messaggio del Papa alla conferenza episcopale ivoriana. Quindi, sicché quel messaggio non potevo proprio consegnare il messaggio, dunque il contenuto anche non fu rivelato, quindi non potevo allora parlare del contenuto del messaggio, perché sicché il messaggio non fu reso pubblico, a causa del fatto che non potevo proprio consegnare quel messaggio, il contenuto resta sempre lì.
Gli scontri non sono finiti, ci sono centinaia di migliaia di sfollati e profughi. Che cosa può fare la comunità internazionale?
I profughi sono in due direzioni, verso Liberia o verso Ghana. Non ci sono tanti rifugiati verso il nord, che sarebbe Burkina Faso. E in quanto riguarda il gruppo in Ghana, credo che il governo ghanese già sta prendendo cura del gruppo lì, e più cioè, secondo la sua capacità. E in Liberia, credo che lì c'è stato un po' di problema, perché Liberia stessa è appena uscito da una guerra. Quindi sta ricostruendo il paese e non ha, diciamo, la stessa capacità come in Ghana di accogliere tutti questi profughi. È lì che forse la comunità internazionale avrà bisogno di concentrarsi un po' cercando di vedere ciò che può fare.
Qual è l'impegno della Chiesa in Costa d'Avorio? Qual è il suo ruolo in questo scontro?
Come tutte le situazioni, la conferenza episcopale svolge sempre un ruolo di guida del paese, della popolazione, se anche non ci sono tutti i cattolici. Quindi l'impegno è proprio così, di cercare di evitare che questo conflitto si estenda, di incoraggiare un po' la gente e di portare questo, diciamo, sollievo, quell'assistenza, la solidarietà della Chiesa universale alla popolazione lì.
Le sue speranze per questa crisi?
La mia speranza per questa crisi è che la cosa finisce più presto possibile e che chi fra questi due protagonisti ha perso l'elezione riesce a accettare la volontà della popolazione espressa tramite l'urna, di accettare questa risposta e se non è neanche d'accordo di aspettare il suo turno. Perché sicché la situazione è situazione, diciamo, democratica, ci sarà un'altra, diciamo, un'altra elezione. Quindi chi ha perso adesso accetta il risultato, mette un po' da parte e aspetta il suo turno. La prossima volta, quando si deve di nuovo andare a votare, che cerca di convincere la gente a accettare il suo piano di sviluppo per il paese. Non è necessario di far la gente morire a causa di una presa di posizione in base di etnia o tribalismo non è necessario. Non è neanche necessario far la gente morire a causa di, diciamo, alcuni cosiddetti profezie pronunciate da alcuni pastori, eccetera, che conferma qualcuno come l'unto del Signore per essere la guida del paese. Tutti questi non sono necessari. Quindi la cosa importante, la mia speranza, è che la vita umana viene risparmiata, cioè che questo spargimento di sangue cessa e poi che riesce di nuovo a tornare a dialogare, a discutere un pochettino fra di loro, a cercare di convincere chi ha perso le elezioni di accettare il risultato.